www.redigio.it e la storia continua. Storie di Milano. Il conte Marino e la bella figlia di Cornara. Ara bell'ara, discesa Cornara, delor delfin del conte Marin, strapassa bardoc, dente fera tripi toc, tripe sitte e una masera, quel che le dente e quel che le fera. Defendente Sacchi, da cui prendo questa storia seguente, pone il racconto in bocca a una buona zia, intorno alla quale si stringono quieti, quieti bambini con le bocche semiaperte. Egli narra che nella seconda metà del XVI secolo viveva a Milano un potente signore di origine genovese, detto il conte Marino, che peccava di superbia e quindi disprezzava i suoi concittadini e persino i pellegrini che per devozione si recavano alla Scala Santa di Roma o a San Giacomo di Galizia. Il popolo ne disapprovava le sue prepotenze e lo soprannominò strapazza bardoc, cioè conculcatore, offesore di quei sacerdoti che guidavano i pellegrinaggi. E anche oggi il vulgo, per scherno, chiama i sacerdoti i bardoc o scarafaggi perché vestiti di nero. Egli inoltre, poco rispettoso delle leggi scritte e della legge morale, si compiaceva di esercitare ai danni dei deboli e talora anche dei forti ogni sorta di violenze, assistito da quei servi armati che si solevano dire bravi, ma ai quali il volgo dava il nomignolo di pitoc, cioè di quei poveracci che si vendono per 4 soldi. Fra i bravi erano specialmente temuti quelli di casa Marino, che sui pomi delle mazze, la masera, portava lo stemma del loro padrone, tripe sit, cioè 3 pesciolini guizzanti. Un giorno però, tanto che ci va la gatta al lardo, al magnifico signore accadde un'avventura per la quale gli convenne di mutare i modi e i costumi e di pentirsi della vita passata. Mentre andava cavalcando per Milano, una mattina vide uscire dalla chiesa di San Fedele una giovinetta accompagnata da altri signori e gli parve bella come un angelo del paradiso. Le tenne dietro e la vide entrare nel palazzo del console veneziano e, chiesta la notizia, seppe che la giovane si chiamava Ara ed era la figlia di Sua Eccellenza Cornaro, discendente della regina di Cipro. Padre e figlia erano venuti in Lombardia per divertimento e alloggiavano dal loro console. Il conte Marino tanto si invaghì della fanciulla che la fece chiedere in sposa, ma il padre, superbo, alla sua volta dei propri natali e della potenza di Venezia, rispose che alla virtù della giovane non si convenivano i costumi del marino e che d'altra parte non avrebbe mai permesso che un'umile casa milanese albergasse chi era nato in un palazzo del Canal Grande. Il conte, offeso del rifiuto, volle prima assicurarsi della simpatia di Ara e, saputo che era stata invitata a una festa in casa Durini, vi si recò. Condusse con lei qualche danza e si accorse di non essere indifferente. E sicuro del fatto che le sue richieste nuovamente e ottenuto un nuovo rifiuto, giurò che avrebbe presto dimostrato come i milanesi si sappiano vendicare dei pantaloni. Gli offrì l'occasione un'altra festa. Ara ne usciva accompagnata dal padre. Quando il marino le fu sopra con i suoi bravi, la gettò nella sua vettura e rapidamente la portò al proprio palazzo al ponte di Porta Romana. Qui la affidò alla madre, assicurandola delle oneste intenzioni. Poi pensò alla difesa. Chiese che tutte le entrate del palazzo, dove raccolse buon erbo di satelliti armati, e al maggior portone, che lasciò aperto, pose a guardia tre bravi, i più forti e arditi che egli avesse, armati soltanto di mazze, due fuori e uno dentro, per dare avviso se mai vedessero avvicinarsi guardie o milizie. Tripe sit e una masseura. Quest le dent e quest le fera. Il giorno dopo fu un gran rumore per Milano, ma indarno il console veneziano si rivolse al governatore spagnolo. Ai ripetuti messaggi del conte Marino diede sempre una stessa risposta, che egli, cioè, non l'avrebbe restituita al padre se questi non gli avesse concesso in sposa. E intanto molti nobili milanesi avevano fatto causa comune contro il conte, e il governatore, pur di riacquistare la fanciulla con le armi, avrebbe dovuto mettere in sommossa la città. Affidò a un padre cappuccino, molto autorevole, l'incarico di ricomporre la grave contesa. Costui tanto seppe fare e dire che Sua Eccellenza Cornaro concesse ara al conte, a condizione che costui prima gliela rendesse e si scusasse della grave offesa fattagli. La condizione fu subito accettata. Ara fu posta dal marino su un bellissimo cocchio, in compagnia della madre di lui, e restituita al padre suo. La contessa Marino non mancò di assicurare che essa aveva sempre tenuto in custodia la giovinetta e che era desiderosa di essere madre. Poco dopo, il conte, in splendide vesti, accompagnato da 12 patrizi milanesi e da una turba di bravi tutti a cavallo, venne al palazzo del console e, presentatesi a Cornaro, ottenne che Ara fosse a lui fidanzata. Al fidanzamento presto seguirono le nozze, che furono belle e grandi, e il conte Marino banchettò i gentiluomini concittadini del Cornaro e i milanesi, e tenne corte bandita per tutti i veneti che erano in Milano. Quindi comperò la casa del conte Giambattista Castelnovate e ordinò che ivi fosse innalzato un magnifico palazzo, nel luogo stesso ove aveva veduto per la prima volta, cioè presso la chiesa di San Fedele, la sua ara. Il palazzo, che ora è sede della nostra podesteria, sorse nel breve giro di pochi mesi, e qui i due sposi abitarono lunghi anni felici e tranquilli. Ara era fregiata di così amabili virtù che ingentilì i costumi dello sposo, e questi presto divenne l'amore e l'orgoglio di tutti i milanesi. I versi della Filastrocca sarebbero il frammento di una bosinata composta da un poeta dialettale milanese, quando si fecero le nozze famose. In essi si accenna alla Bellara, discesa dai Cornara, ricca di molto e finissimo oro, al conte Marino, suo sposo, e ai bravi, che armati delle mazze con lo stemma dei tre pesciolini, vegliavano alla porta del palazzo, quando fu rapita la fanciulla veneziana. www.redigio.it e la storia continua.